Allora facciamo qui il segno di croce perché qui è passato Gesù e poi leggiamo questo breve testo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dice il Vangelo di Luca al capitolo 9, versetto 51, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Il testo dice prese la ferma decisione, se voi leggete il testo greco c'è l'espressione rese duro il viso, cioè come quando uno è determinato proprio, no? Questo versetto riguarda una decisione che Gesù prende in Galilea, quindi poi passerà la Samaria, arriverà a Gerico e salirà qui, no? Ma possiamo immaginarlo quando è ancora dentro questa ferma decisione e sa che sta salendo, sono gli ultimi giorni della sua vita, sarebbe arrivato su a Gerusalemme e sarebbe stato ucciso per donare a noi la vita e poi la risurrezione, no? E questo testo ci può aiutare molto, lo ambientiamo proprio qui, cioè capiamo cosa vuol dire un uomo che decide di camminare lungo questa strada romana, sapendo che non è una passeggiata di piacere, ma sapendo che è il momento estremo di dare la vita, no? Ci aiuta a capire che cos'è la libertà, cioè Gesù è talmente libero che in nome di ciò che vuole realizzare è disposto a morire, cioè ha una libertà talmente grande che non ha paura del prezzo che questa cosa costa, è talmente innamorato di quello che deve fare che le altre cose sono in qualche modo secondarie. Vediamo due esempi, uno in negativo e uno in positivo. Voi sapete che i nostri ragazzi, a me viene sempre in mente questo quando penso a questo brano, se voi gli dite vogliamo andare a salire sul monte, loro vi rispondono no, non ci vengo, vi rispondono ma è faticoso, ma si suda, ma fa caldo, che vuol dire non ci verrò, cioè è dire la fatica che io faccio è l'ostacolo, no? Oggi i ragazzi sono politicamente corretti, mentre noi negli anni 60 diciamo papà tu sei matto, io non ci vengo, no? Nessuno dice no. Dice no, ma non è difficile, dicono sempre è difficile, no? Ah, vuoi fare un cammino di fede, vuoi imparare a pregare, vuoi fare andare la domenica, ah, ma è difficile, ma questo è difficile, vuol dire non lo farò, no? Ma in realtà la vera domanda è una risposta molto interessante, l'obiezione che loro fanno, no? La vera questione è: c'è qualcosa di così bello che merita una fatica? Cioè, che cos'è che vale per cui tu sei disposto a fare una fatica per ottenerlo? Certo, sposarsi è faticoso, fare un bambino è faticoso, ma vale la pena? Cioè, se vale la pena, allora, come dire, tu smetti di fare il donnaiolo, cioè cominci a mettere a parte i soldi, perché hai un desiderio, no? E invece tragicamente quando uno non è disposto a sacrificarsi, il vero problema non è che non è disposto a sacrificarsi, ma che non ha un vero desiderio, cioè no, una persona non sa che cosa vuole, non è veramente libero, perché la libertà non è non avere niente da fare, ma la libertà è avere da fare una cosa così bella che merita di tagliarne delle altre. La libertà è dire è così bello sposarsi, è così bello essere catechisti, è così bello fare un lavoro fatto bene, che io faccio un corso faticoso perché voglio arrivare a quell'obiettivo, cioè c'è una meta che mi interessa, no? Un altro esempio me l'ha raccontato una mia carissima amica, esiste un libro interessante che si chiama È facile smettere di fumare se sai perché, se sai come, e questo libro spiega, di solito quelli che vogliono farti smettere di fumare ti dicono ah ma se fumi morirai, ah ma il fumo, cioè sono un atteggiamento terroristico, no? Invece questo libro cerca, e questa, per esempio questa mia amica e altri sono riusciti, ti dice guarda che se tu non fumi sei più bello, stai meglio, tu in realtà credi che ti piaccia fumare, ma in realtà è una cosa brutta, perché c'hai l'alito cattivo, in realtà fumare non ti piace, credi di essere più figo perché vai fuori dal pranzo, ma poi gli altri stanno meglio perché parlano, cioè ti fa desiderare il fatto di smettere, per cui quel sacrificio è un sacrificio, ma tu lo puoi fare perché dici io sto molto meglio se non fumo, io sono felice, io voglio la mia felicità, non è che smetto di fumare perché mi tolgo un piacere per non morire, ma anzi io se smetto di fumare acquisto piaceri, cioè mi godo la vita molto di più, no? Cosa vuol dire che Gesù ha indurito il volto e ha deciso di andare? Gesù è talmente libero che per lui amare il Padre, amare noi, amare i peccatori, merita qualsiasi sacrificio. Cioè, questa sua cosa nel suo cuore, nella sua vita è così grande che non è importante fare la fatica di salire, non è importante dire, anche se poi peserà chiaramente, cioè non è che Gesù non gli peserà gli sputi, gli insulti, la croce, il rifiuto, la derisione, no? Ma c'è questo enorme desiderio di vivere questo. E voi capite, penso lo capite bene, che la libertà, mentre in una visione molto superficiale, essere liberi di non fare niente, cioè la vera libertà è essere liberi di il sabato sera di ammazzare le mosche, di perdere tempo, l'estate di stare a bivaccare, no? Per Gesù la vera libertà è di avere una cosa bella da fare. E l'esempio ancora che ci può aiutare è quello dei pensionati, no? Perché i pensionati, a me fa un po' sorridere, sapete che la pensione è una grande tragedia, cioè molte famiglie, quando va in pensione il papà, è una tragedia, cioè uno dice, ma come papà, ti sei sempre lamentato del traffico, del capufficio, dei problemi, adesso sei finalmente libero, qual è il problema? Quando vai in pensione non c'hai niente da fare, cioè la libertà non è non avere niente da fare, ma è fare la cosa che vuoi fare. Se un pensionato dicesse, adesso sono finalmente libero di fare il missionario, sono finalmente libero di fare il catechista, sono finalmente libero di leggere, allora quella diventa una vera libertà. Ma se il pensionato è abituato al fatto che l'unico senso della vita è alzarsi alle 8, alle 7 per prendere la metropolitana, lavorare, tornare a casa, quando tu gli togli il succo della sua vita, lui non sa cosa fare. Noi abbiamo una serie di anziani a cui dobbiamo comprare il gatto, trovargli una fidanzatina a 80 anni, dobbiamo fargli fare i corsi di salsa, dobbiamo iscriverli alla scuola di archeologia romana, perché non hanno niente di gustoso. Gesù, capite, è veramente libero, non perché non c'è niente da fare. Gesù è veramente libero perché quello che lui vuole realizzare è disposto a pagarlo addirittura con la morte, è disposto a rimetterci le penne, perché l'amore che gli brucia nel cuore per Dio e per i fratelli è veramente dentro se stesso, è la sua stessa identità, no? E quindi non è libero perché non ha paura di niente, è libero perché nessuno sacrificio lo ferma, è libero perché non c'è nessuna rinuncia, perché è preso veramente da questo, no? Ecco, questo posto ci ricorda questo salire di Gesù, che sa, l'unico che sa, cioè Gesù in realtà l'unico che sa quello che succederà a Gerusalemme, tutti gli altri capiscono che è molto pericoloso, ma in realtà non hanno, anzi quando gli dice noi andiamo a morire e poi risorgerò, dicono ma di che cosa sta dicendo questo, è meglio che non ti accadrà mai, vedrai, stai tranquillo, non sono così le cose e così via.
Andrea, la libertà non può essere intesa anche come proprio una fatica a resistere, cioè il fatto di salire queste montagne del deserto e non scendere. Ci può essere intesa anche in questo senso.
Certo, però quello che ti fa andare avanti è che tu ami quello che ami una persona, cioè è vero che la libertà è faticare, ma tu lo puoi fare se ami colui per cui fatichi. Una donna, un uomo a volte fatica a casa, ma perché, cioè non è brava perché fatica, è brava perché ama e quindi fatica. Cioè quello che è la bellezza è l'amore, non la fatica. Noi abbiamo un culto della fatica di per sé, no? Ma questo anche una persona che ha un forte senso del dovere, ha un culto della fatica, no? Ma è diverso avere un culto dell'amore e quindi della fatica. Mi spiego? Sì. Però è giustissimo questo, si è liberi di faticare, dire io fatico perché lo voglio, perché io amo questa cosa. Sì. Quando nostra mamma diceva sempre... Ho faticato, ho fatto questo, noi gli rispondono, ah ma, e chi te l'ha chiesto? Cioè, la cosa importante è se tu sei convinta che ne valga la pena, cioè è un modo con cui l'adolescente interroga il genitore, ha fatto bene, e allora non si lamenti, in senso buono, capite? Cioè, ha voluto la bicicletta e pedala, ma in senso buono, cioè, se la bicicletta è bella... Questo è l'adolescente, se volete, vuole sapere, senza esserne cosciente, se vale la pena che anche lui diventi padre, si sposi, faccia la stessa fatica. Se il padre dice, guarda, io fatico, ma io non cambierei te per niente al mondo, pian piano può maturare in lui l'idea che forse lui può fare quello che ha fatto suo padre. Mi spiego?
Sì.
Insomma, che è anche l'ambizione guardare fatica.
Esatto, cioè, per esempio uno può faticare per una cosa che non merita.
Però, mentre dalla parte c'è
una persona ambiziosa fatica tantissimo, alcune persone del lavoro, cioè che tornano alle 11 di notte, e però distruggono la famiglia, perché voi sapete che alcune persone in nome del lavoro uccidono la famiglia, no? Perché poi si tradiscono con la collega o comunque il lavoro li porta lontani dai figli. Lì è diverso, o il collega, certo, può essere una donna, no? Cioè il problema è perché cosa fai, il problema non è la fatica, perché la fatica può essere una fuga dalla realtà, no?
Si può anche stare,
no,
fino alle 11
al lavoro. Volevo intendere anche un'altra cosa, tenendo conto anche dell'ambiente in cui ci troviamo, cioè la fatica a resistere alla tentazione, alla prova.
Certo, certo, anche questo, certo.
Anche in questo senso era la mia.
D'accordissimo. Bene, allora, dobbiamo fare la fatica di tornare su.
Questo lo